vi siete accorti di questo gioco delle parole che la nostra liturgia oggi incontra e che mi è sembrata talmente preziosa, umile. Avete visto che Gesù prende come nome la pietra scartata dai costruttori, quella che è diventata il capodangolo, il principio della vita nuova, della salvezza, della pace. Gesù, una pietra scartata. E proprio per questo motivo, accanto a lui si pone quell'altro titolo che oggi Gesù riceve nelle scritture che noi celebriamo. Perché Gesù, nelle scritture di oggi, è il figlio del falegname. Mi ha colpito il fatto che appunto si fa la festa di San Giuseppe Lavoratore, c'è un po' questa tradizione anche oggi legata al lavoro e alle persone che vivono del loro lavoro. E Gesù, gentilmente, potentemente, che si mette lì, se gli chiediamo tu chi sei, lui oggi ci risponde, il figlio del falegname. Lasciamoci prendere per mano dalla dolcezza e dalla umiltà di questa festa che diventa così impegnativa per noi, che forse istintivamente ci mettiamo sempre dall'altra parte, ci mettiamo sempre là dove il pensiero, il lavoro, la vicenda umana tende ad assumere toni di nobiltà e di importanza. Ma oggi noi riceviamo la visita bellissima di questa famiglia, ancora una famiglia di poveretti, ascolteremo dalle scritture. E a questa famiglia è stato affidato da Dio il suo figlio per la salvezza di tutto il mondo. Salvezza, appunto. Mi pare che sia su questa preziosissima parola che noi possiamo farci prendere per mano ed entrare nella Divina Liturgia chiedendo perdono per il nostro rapporto non semplice e non sempre buono con la parola salvezza. Molte volte si preferirebbe non averne bisogno. Molte volte il bisogno della salvezza lo mascheriamo in maniera che non si veda quanto siamo poveri. Mi pare bello che oggi, invece, portati per mano, presi per mano da questi grandi protettori, la mamma del Signore, San Giuseppe e i santi dell'umiltà, ci facciamo portare anche noi, anche rispetto alla misericordia di Dio, al grande Salvatore Gesù. Chiediamo di poter percorrere nella liturgia e nella giornata di oggi questo cammino della piccolezza e della povertà che Dio ha eletto per la salvezza di tutta l'umanità.
Nei primi versetti vedo, è detta subito la motivazione di questo gruppo di persone che arriva ad arrestare, e il motivo è la loro irritazione. E quindi non è esattamente un capo d'accusa preciso, ma è un sentimento di fastidio, di rabbia. E forse è interessante vedere che viene detto il motivo, che annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti, che può essere inteso forse una cosa che dice chi scrive, oppure che chi scrive lo dice perché interpreta o sa qual era l'idea che si erano fatti di quello che stava succedendo. Perlomeno questa era l'idea che loro avevano colto, che c'era un insegnamento sulla resurrezione dai morti in Gesù, collegata a Gesù. Il tema della resurrezione dai morti era certamente sufficiente a provocare l'irritazione dei sadducei che sono in questo gruppo, perché non erano d'accordo neanche sul tema, neanche sul titolo. Poi però c'è questo particolare del collegamento con Gesù, che è forse la forma nuova, un po' più originale della questione, perché finché è un tema generico e generale è una cosa, quando è addirittura collegato a una persona, un avvenimento coinvolto da questo, può essere un altro aspetto, un'altra cosa. E tutto questo avviene mentre c'è un grande successo di adesioni, quindi l'arresto della difficoltà non ferma, anzi forse aumenta la simpatia. Ecco, poi c'è, ha colpito il ruolo di questo miracolato, che rimane lì in mezzo e mi pare che venga arrestato insieme a loro, perché lui diventa poi l'oggetto del discorso successivo di Pietro, perché viene preso ad esempio di uno che è stato salvato. E questo mi ha colpito ancora, perché in fondo si usa la parola salvezza, anche il verbo è proprio così in greco, per un avvenimento che poteva essere catalogato anche in un altro modo, come la guarigione di un aspetto, ecco, cioè quando c'è un miracolo, come dicono che avviene ogni tanto a Lourdes, noi pensiamo a delle guarigioni specifiche, non parliamo di salvezza. Invece qui chiaramente nel termine salvezza è inclusa anche questo risanamento proprio dell'integrità corporale, dell'integrità personale.
A me colpiva vedere come c'è questo distacco da quello che forse deve essere il compito appunto di questi capi, di questi sacerdoti, di questi scribi, cioè quello dell'insegnamento nei tempi, che era il rapporto vivo con il popolo. E invece sono tronfi e fermi nel loro stato di capi, di sacerdoti. E invece questi che sono degli indotti sono nel tempio a insegnare senza nessun titolo e ad annunciare appunto questo grande mistero di salvezza che li ha trasformati. E questo è abbastanza, colpisce molto, perché appunto questo essere senza titoli, però il popolo pende dalle loro labbra.
Mi sembra che rispetto ai giorni passati, agli episodi, le parole che abbiamo ascoltato fino a ieri, ci siano due passi avanti importanti, due sviluppi, sia pure in grande continuità, ma certo qualcosa di nuovo. Il primo è il fatto che emerge sempre più in modo forte e acquista dignità di importanza quasi pari alla persona di Gesù nell'annuncio della risurrezione dai morti. Certo, anche nei giorni passati abbiamo visto nei discorsi di Pietro che era centrale questo annuncio, ma era centrale e legato a Gesù. Il Padre risuscita il Figlio, ha risuscitato colui che voi avete crocifisso. Qui addirittura assume una sua autonomia rispetto alla persona di Gesù. E quasi Gesù viene, il fatto di Gesù, il suo evento pasquale, viene collocato in modo strumentale all'annuncio, e quasi subordinato. Annunciano in Gesù, ed è un in veramente strumentale, la risurrezione dei morti. Quindi acquista questo annuncio un rilievo fortissimo, che non c'era mai stato in fondo fino a quel momento. Il secondo passo avanti, molto importante, è che Gesù, che pure già era stato presentato come il Salvatore, il Figlio di Dio, il Messia, il Cristo, il Signore, e oggi per la prima volta viene presentato in modo esclusivo, cioè solo Lui, non è dato sotto il cielo altro, altro salvatore, altra salvezza, altra via della salvezza. Questo è veramente un'affermazione che per la prima volta viene fatta e di una forza molto, molto grande. Mi ricordo nel mio viaggio in India l'importanza di Gesù come salvatore, come maestro, come figlio di Dio, non veniva messa in discussione in nessun modo, non dava fastidio, ma che fosse l'unico nome, cioè l'unica via di salvezza, questo faceva saltare proprio anche i cristiani indiani, i teologi indiani, che avevano un certo invece orgoglio della ricchezza della tradizione indiana e della sua dignità di via di salvezza. Questo fa impressione ovviamente e pone una questione fortissima riguardo al tema della missione, perché se non c'è questa affermazione che fa oggi Pietro, non ha nessun senso andare in giro per il mondo a annunciare, perché anche da altre parti ci sono vie di salvezza, culture, pensieri, filosofie che possono far da sole, ecco, proporre in ogni luogo e tempo alla gente che abita in quei luoghi, in quei tempi, ma è solo questa affermazione di qua, di oggi, che obbliga i discepoli di Gesù ad andare fino ai confini della terra.
Bene, aggiungo una piccola cosa anch'io, per dire che dunque c'è una parola, e c'è un evento che la fede ebraica e cristiana fa emergere. Lo dico così anche perché in realtà poi la nostra esperienza modesta, se si vuole, di teologia o di catechismo, ma anche la nostra esperienza quotidiana della vita morale, noi in realtà salviamo pochissimo il termine della salvezza e quindi rischiamo sempre di svuotarlo, perché in realtà la cosa su cui noi puntiamo è veramente la crescita della persona, la sua, il suo pentimento, la sua conversione, e quindi più che di una salvezza, anche noi alla fine rischiamo di fare riferimento a una crescita, insomma. È una crescita dello spirito, della persona, quindi, che ritrova se stessa, cresce. E quindi questo scandalo della piccolezza, invece, noi tendiamo a scartarlo. Alla fine non oso dire che la salvezza è meritata, ma insomma ci si va molto vicino, ecco. Se si pensa a tutta la tradizione di devozione, di penitenza, di pentimento, di crescita, la salvezza si ottenebra. In questo senso, in questi anni, mi pare che abbiamo molto avvertito per noi la necessità e l'opportunità di fare riferimento alla fede ebraica, che in questo invece è radicalissima, è qualche volta anche scandalosa, perché dice: ma come, allora salvezza, ma che sforzo c'è, che merito c'è, che crescita c'è, che garanzia c'è? E su questo i nostri fratelli ebrei hanno ancora molto da dirci, e noi abbiamo molto da tenere conto anche di loro, perché se no scompare la figura di Gesù. Ufficialmente si dice che è tutta grazia, ma nella realtà della prassi e dell'interpretazione tutto è affidato al fatto che tu ti converti, che tu trovi la strada, che tu lasci il male e prendi il bene. E quindi dall'insegnamento più popolare fino all'altezza teologica, il termine salvezza è umiliato in realtà. E quindi invece in parole, in ricorrenze come quella di oggi, mi pare che la cosa stupenda, che ci stupisce, ci commuove, è vero, è questo grande segno della salvezza. Per questo mi ha, devo dire, impressionato e quasi commosso, no? Le citazioni tipo il figlio del falegname, insomma, così, che sembrano voler essere in qualche modo una sottolineatura della povertà della condizione umana. E quindi la potenza dell'elezione di Dio che salva, la salvezza è proprio la salvezza dalla morte alla vita. Quindi è radicale il discorso. Invece anche nell'istinto catechetico noi mettiamo sempre tutto il problema della buona volontà, del progresso, dei segni positivi, e quindi la osserviamo come una malattia che si può curare e dalla quale si può quindi crescere. Invece, come veniva giustamente detto prima, il termine qualificante è la risurrezione. E quella però nessuno fa i progressi verso la risurrezione. Quella non può essere assolutamente che dono, dono, grazia, miracolo. E quindi mi pare che oggi appunto sia bellissimo, no? Che il figlio del falegname, che è pietra scartata dai costruttori, è vero, che invece è fonte vera della salvezza, ci riporti insomma una prospettiva nuova, più ricca, più profonda, che ci chiede di essere tranquillamente piccoli davanti al mistero del Signore. O è Lui che ci salva, o noi non possiamo niente. La pietra è scartata, è vero, ma invece quella pietra scartata dai costruttori è pietra angolare. È da lì che bisogna ricostruire in qualche modo tutto il cammino della nostra fede. Mi pare bello che oggi siamo qui a chiederlo insieme anche alle nostre sorelle, ai nostri fratelli, in modo particolare, certo, nel cuore, nella mente. anche questa nostra sorella morente, per la quale appunto sì, sono a chiedervi che domandiamo molto al Signore di illuminarla, di glorificarla, perché effettivamente sono incompetente testimone di una strada che il Signore le ha fatto proprio fare. E quindi ancora per stupirci, ecco, della misericordia di Dio e per esserne commossi e convinti.